Bene, ci siamo di nuovo, quindi un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Come sempre, benvenuti a Maracanà, ci siamo per questo pomeriggio con voi di Maracanà. Come sempre salutiamo tutti coloro che sono collegati con noi attraverso l'app, attraverso la TV. Vi ricordiamo di scaricare sempre l'app per stare connessi con noi. Quindi buon pomeriggio veramente a tutti. Ci sono? Mi dai l'ok in regia? Quindi vado subito a dare, così apriamo la pagina di Calciomercato Stefano in questo momento, sì, con la redazione di tutto Mercato Web, con Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te Lorenzo, e con noi, così ci accompagna un po' e andremo ad analizzare un po' di situazioni che ci racconta Lorenzo, anche mister Alessandro Cucciari. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Alessandro.
Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio mister. Allora Lorenzo, partiamo da te, perché stiamo insomma leggendo dell'arrivo di Walker, quindi questa operazione che già da ieri insomma era definita, però sta arrivando, no? Così il difensore ex City che andrà a rinforzare la difesa del Milan.
Sì, sì, è arrivato, è atterrato all'aeroporto di Linate da più o meno un quarto d'ora, 20 minuti. E sarà, come dicevi giustamente, un rinforzo per la difesa del Milan. Ormai da giorni, no, si sapeva che sarebbe andata in porto questa trattativa tra il Milan e il Manchester City. Il Milan lo prenderà in prestito gratuito fino a giugno e poi ci sarà un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro che il Milan potrà decidere se esercitare o meno. Chiaramente si valuterà molto bene quello che sarà l'apporto di Walker in questi primi sei mesi italiani, se si ambienterà con l'Italia. Io personalmente ho pochi dubbi, secondo me insomma si sta parlando di un giocatore che ha vinto tantissimo nella sua carriera, che ha giocato tantissime partite anche con la nazionale inglese. Dal punto di vista fisico dovrebbe essere a posto per quello che serve al Milan, e quindi secondo me questo è un grande rinforzo per i rossoneri.
Sì, rinforzo. Giudizio Stefano su questo rinforzo? Un giocatore che può ricoprire
anche quello
due
che ha detto
ruoli,
Lorenzo,
no? Due ruoli, centrale,
sì,
esterno,
un giocatore straordinario, quindi confermo quello che ha detto Lorenzo. Mi sembra un passo in avanti, un salto di qualità, soprattutto in quel settore in cui il Milan non ha mai trovato una quadra, insomma, vera e propria, perché Emerson, Royal non convince, poi in bocca al lupo si è infortunato, e Calabria idem, quindi. Beh, poi c'era il problema che adesso va a giocare l'ultima con la Dinamo di Zagabria, a proposito, perché è fuori dalla lista Jimenez e lo stesso Walker, quindi probabilmente adatterà a Terracciano lì. È incredibile, perché non avrà Calabria squalificato, Emerson Royal è infortunato, Walker ancora non può mettere a posto,
certo,
perché per febbraio non è disponibile nella lista, Jimenez uguale. Quindi è un bel problema là.
Ma il problema che poi insomma vediamo. Senti, scusami Lorenzo, poi sento anche il mister, ma invece per quanto riguarda l'attacco, perché un po' nella prima parte abbiamo analizzato questa situazione, lo stesso direttore Ravezzani ha detto vabbè, ma il problema del Milan rimane quello, manca il centravanti, lì succederà qualcosa oppure è difficile?
Ma guarda, allora non è facile, e questo lo possiamo dire, però insomma nel calciomercato siamo abituati anche a colpi di scena, però è stata abbastanza emblematica la faccia di Sergio Conceição ieri sera nel post partita, no? Perché a domanda fatta a Prime da Luca Toni, che gli ha chiesto ma ti servirebbe un attaccante alto, insomma si è un po' descritto Toni, e Conceição ha detto avessi 15 anni meno saresti perfetto per noi. e chiaramente questo ci fa capire che Conceição lo vorrebbe un attaccante, ma lì possiamo comunque riflettere molto bene su quella che è stata, su quello che è stato un errore secondo me del Milan in estate, quando si è deciso di prendere Alvaro Morata, non perché Morata non sia un giocatore forte, ma perché Morata non è un bomber, non lo è mai stato,
sì,
e
sì,
mai
sì
lo sarà. E quindi o hai Leao che ti fa 20 gol la stagione, ma quest'anno sta facendo meglio in Champions che in campionato, e comunque non è un giocatore che appunto fa tutti quei gol, oppure sta in difficoltà, perché i soli gol di Pulisic non bastano. Quest'anno mancano anche i gol di Loftus-Cheek, che tra le incomprensioni con Fonseca, che non lo vedeva benissimo, e gli infortuni che ha avuto anche ultimamente, insomma mancano anche quei 10 gol che fece l'anno scorso Loftus-Cheek. Quindi servono gol al Milan, e quindi servirebbe davvero come il pane un attaccante.
Servirebbe come il pane un attaccante, mister Cucciari, questo è il vero problema del Milan?
Beh, ad oggi questo sembra essere. Sono d'accordo con voi, Morata è un grande giocatore, probabilmente non è una punta, e poi vabbè, dipende anche da come un allenatore intende giocare. Probabilmente si faceva molto affidamento sugli esterni, quindi su Hernandez, Leao da una parte, e comunque hanno trovato in tanti giocatori la possibilità di arrivare a rete con Renders. Insomma, giocatori non mancano, sicuramente non c'è un bomber.
No, non c'è un centravanti, perché tra Morata, Ibram e Jovic non ne fanno, con tutto il rispetto, uno che possa essere proprio considerato bomber vero, no? Cioè, tu li metti insieme.
Su questo siamo d'accordo. Su quanto riguarda Walker, credo che sia un ottimo acquisto, perché insomma, Walker non lo dobbiamo certo esaltare noi per quello insomma che ha fatto in carriera. Credo che sia un tassello importante che possa dare una mano, una sistemata, diciamo, una difesa che comunque ha bisogno.
Senti, Alessandro, prima di sentire Lorenzo, noi prima con Stefano abbiamo già toccato questo tema, no? Che poi così ci dà un po' di indicazioni, se ci sono ulteriori, su questa situazione, quella relativa a Vlahovic. In questa, diciamo, situazione che ormai Vlahovic è veramente, sembra proprio lontano dall'idea di calcio di Motta è lontano da Vlahovic, insomma, abbiamo visto anche nell'ultima partita, l'ha fatto entrare all'ultimo, ha preferito giocare senza centravanti. Colomani addirittura ci dicono giocherà titolare sabato contro il Napoli. Tu qui da che parte stai? Più dall'allenatore che ha fatto una scelta, o più dalla parte del calciatore che comunque non è riuscito ad integrarsi, non ha trovato un aiuto dall'allenatore? Molti sostengono, ma l'allenatore dovrebbe fare un passo verso di lui. Tu da che parte stai?
Allora, diciamo che io sono un po' colpito dalla situazione, perché obiettivamente speravo molto nella crescita esponenziale di un giocatore che aveva dimostrato grandi capacità, e credo che tutti noi comunque avremmo scommesso su
Alessandro. Abbiamo un ritorno vicino a te, non so, c'è una voce che rientra, ecco.
Un secondo solo.
Sì, vai. Adesso sì, vai.
Sì, questa è mia moglie che sta
beh, mogli, lasciale stare, insomma, di niente, si sa mai.
Ecco. No, perché siccome avevo un appuntamento, sto parlando dal mio parrucchiere, capito? Perché
ecco, vai.
La venera andata di 55 anni, mio cognato ha deciso di sposarsi.
Ah, bene.
Vabbè. È mai troppo tardi.
Dai.
Scusate, dai, per questo inciso, no.
Avvisalo di tutto quello che l'aspetta, insomma, vai, dai.
Certo, no, certo. No, ma lui ha mandato avanti,
cioè, era
lui,
stato perfetto fino adesso, non ho capito perché. Vabbè.
Dai, andiamo.
No, e dicevo che io ricordo anche che abbiamo spesso parlato di Vlahovic, obiettivamente eravamo rimasti molto colpiti dalla sua capacità nella giovane età, perché comunque se non dico una fesseria, mi pare che è un 2000 o 2001, adesso non ricordo. Comunque ha dimostrato grandi cose, no? Dalla Fiorentina poi è andato alla Juve, eccetera eccetera, grandi potenzialità, però onestamente ha fatto un passo indietro. Adesso dare la colpa all'allenatore mi sembra un po' eccessivo, anche perché quando fai parte di un gruppo non è che l'allenatore, giustamente, che comunque ha delle idee, delle cose, cioè può virare su per un giocatore che magari non riesce comunque a integrarsi o ad esprimersi. Poi è chiaro che per il tipo di gioco che comunque fa Motta, lui fa veramente fatica, cioè io vedo che fa proprio fatica ad arrivare al gol. Cioè, per assurdo, cioè con Allegri era più giocatore, perché comunque ripartenze, profondità, si giocava su di lui, quindi con Motta è un gioco diverso, e lui sta facendo fatica. Adesso non so se poi in qualche modo si sia inclinato il rapporto, perché
penso di sì,
però vedo proprio che non c'è né da una parte né dall'altra la volontà di voler comunque risolvere questa situazione. E la mia paura è che sia destinato ad andare probabilmente via dalla Juve. Dico paura, perché è un peccato.
È un peccato, tu dici. No, chiedo a Lorenzo se c'è questa possibilità in questi giorni di una possibile, diciamo così, di una possibile uscita di Vlahovic.
Guarda, allora, non la escludiamo, ma sarebbe clamoroso, perché comunque, insomma, stiamo parlando di un giocatore che a inizio stagione in tantissimi pensavamo che sarebbe stato, insomma, la punta di diamante della formazione di Thiago Motta. Poi il feeling tra l'allenatore e Vlahovic, è inutile nasconderlo, non è mai nato. E le tre panchine consecutive, insomma, le ultime tre panchine consecutive ci fanno capire che Thiago Motta sta provando a fare senza di lui. È vero che all'inizio c'è stato l'infortunio, però poi lo ha detto lo stesso Thiago Motta prima della gara di Champions, che l'esclusione a Milano all'Allianz Stadium contro il Milan è stata per scelta tecnica. È la stessa scelta tecnica che ha visto Vlahovic non partire dal primo minuto nella gara di Champions League a Brugge. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va, perché non è che Vlahovic non ha giocato per far giocare un altro attaccante, ma si è adattato Nico Gonzalez, si sono adattati un po' tutti. Ora è vero che arriva Colomuani, ma Colomuani non è uno Zirkzee, sia chiaro, è un giocatore molto più simile a Vlahovic che a Zirkzee. Quindi vediamo come Thiago Motta lo metterà in condizione di fare la differenza. Però, insomma, non è che secondo me non bisogna vedere Colomuani come il salvatore della patria. Poi magari farà 15 gol da qui alla fine della stagione, però insomma, se il Paris Saint-Germain alla fine lo dà via quasi regalandolo e dandolo in prestito, non è che si sta parlando di un giocatore che vale 100 milioni, ecco.
Stefano, Colomuani, che nel momento in cui viene fatto giocare a Napoli in una sfida così importante, significa, parliamoci chiaro, mette una croce proprio su Vlahovic, no? O mi sbaglio? Sì, chiedo un attimo a Stefano. Ale, aspetta un secondo.
Questa tecnica, insomma, voi dite, parlate di Vlahovic, non è
certo. Alessandro, Stefano?
Sì, no, ma è quello che ci si attendeva, Marco, dai, non ci giriamo intorno. Credo che per Motta è arrivato finalmente il momento, insomma, di cambiare quello che avrebbe voluto cambiare all'inizio. Non ho capito perché non è stato fatto in estate, magari il tentativo è stato quello di lavorare insieme e di provarci. Poi questa cosa qua si vede anche caratterialmente che è stato un po' difficile, secondo me, relazionarsi. Non c'è soltanto l'aspetto squisitamente tecnico, quello che su cui abbiamo sempre
anche parlato. Quello caratteriale, sono d'accordo,
cioè sullo scarico del pallone, la stessa cosa qua, insomma, per farla capire ai nostri amici ascoltatori. E secondo me c'è anche si sono due personalità,
forse quelle dichiarazioni che lui fece non in nazionale,
ma forse
hanno...
anche prima cioè, Vlahovic è ruvido, Motta pure caratterialmente sono due caratteri, insomma, che difficilmente, cioè, non è facile come l'Allegri Vlahovic. Lì devi essere bravo. Secondo me, quando hai un giocatore così istintivo, io non dico che è colpa anche del giocatore, perché devi maturare, però è giovane. Mentre da parte dell'allenatore ci deve essere un'esperienza, e un passo indietro lo deve fare. Cioè, se veramente vale la pena dedicarsi a risolvere anche caratterialmente un rapporto, io credo che l'allenatore più bravo è quello che fa un passo indietro, perché ti faccio vedere che ti vengo incontro. Perché ti faccio vedere, appunto, che c'è proprio perché io faccio la natura e tu fai il giocatore.
Stefano, posso dirti una cosa su questo? Guarda, sì, sono d'accordo con te, però guarda che a volte, proprio perché comunque ho fatto questo, a volte è difficile.
No, certo, è facile a dirsi, per carità, è se è una battaglia persa, è una battaglia persa. Non è che voglio difendere Vlahovic,
stavo dicendo che prendono il sopravvento e poi dopo l'allenatore perde di credibilità nei confronti del gruppo, capito?
Cioè, sì, quando... però. Cioè, quando hai giocatori che ti possono, voglio dire, Thiago Motta, abbiamo sempre parlato, Marco,
la
quando...
differenza, sono d'accordo,
no, ma non si può permettere, c'è l'unico attaccante per sei mesi, poi ne riparliamo,
forse è sbagliata all'inizio,
come sì.
Lo so, però quelle sono probabilmente responsabilità che uno si prende e poi dopo però devi quagliare,
ma no, perché pronti via lui fa quattro gol pronti via lui fa quattro gol, giusto Marco, correggimi se sbaglio.
Sì, lui parte bene, lui parte bene. Insomma, mi sembra, Lorenzo, correggimi se sbaglio anche tu, mi sembra che è il giocatore che segna di più là davanti, no? 12 gol stagionali li ha fatti, se non erro.
Quindi certo, dal punto di vista la partita più bella della Juventus in Champions League, che è stata quella a Lipsia, è stata firmata da una doppietta di Vlahovic, poi il gol decisivo lo fece con Seisao, però insomma, Vlahovic con la Juve in 10 trascinò la squadra, e non so, guarda, è veramente difficile capire quando e che cosa si sia rotto,
certo,
tra Thiago Motta e Dusan Vlahovic, però anche questa storia del rinnovo, poi magari il giocatore non l'ha vissuta bene, però io cioè, ragiono in un modo molto semplice. La Juventus è andata da Vlahovic a chiedere se potesse magari rinnovare il contratto di 1 o 2 anni spalmando l'ingaggio, perché l'ingaggio è troppo alto, perché prende 12 milioni di euro a stagione. Ok, ma io non credo che nessuno abbia puntato una pistola alla tempia di qualcuno per far firmare il rinnovo di Vlahovic quando è stato firmato. Quindi se si è deciso, è chiaro che la dirigenza era un'altra, sia chiaro, però se si è deciso di fare questo contratto a Vlahovic, ma per quale motivo Vlahovic deve andare incontro alla Juventus per forza? È chiaro che se le cose poi vanno bene, se tutto fila liscio, se Vlahovic si sente bene a Torino, allora può anche dire ok, rinnovo per 1 o 2 anni, spalmo l'ingaggio, invece di 12 ne prendo 9 e allora siamo tutti contenti. Ma se le cose in campo non vanno bene, se il feeling con l'allenatore non c'è, tutte queste cose, se la Juventus poi alla fine sta pensando anche di cederlo, ma perché io devo rinnovare il mio contratto rinunciando a dei soldi? Secondo me Vlahovic, il ragionamento di Vlahovic è questo, molto semplice.
Senti, invece ti porto un attimo sul Napoli, perché stanno cambiando un po' sta cambiando un po' l'obiettivo, o è sempre Garnacho? Perché prima leggevo che qualcosa potrebbe anche cambiare in questo momento.
E cambia perché non è facile arrivare a Garnacho, perché ci sono stati degli incontri anche ieri tra Manna e Hargreaves, il dirigente del Manchester United, che non ha troppo potere decisionale. Di solito Hargreaves è arrivato in Italia per parlare sia col Napoli per la cessione di Garnacho che con Lecce per l'acquisto di Dorgu. Lui non è che ha potere decisionale, arriva, fa gli incontri, torna a Manchester, parla con chi di dovere e poi venga presentate le offerte nel caso in cui si voglia prendere un giocatore come Dorgu, oppure sì, magari cerca di limare le distanze nella cessione di Garnacho. E non è facile, perché ballano 10 milioni di euro, 10 milioni di euro non sono pochi. Ci si potrebbe forse trovare a metà strada, ma comunque non è trovare una metà strada fra 2 milioni di euro, ma è trovarla tra 10, e quindi è abbastanza complicato. Per questo il Napoli si sta cautelando, anche cercando di andare su un altro obiettivo, che potrebbe essere Adeyemi del Borussia Dortmund, che l'abbiamo visto entrare nel secondo tempo della gara contro il Bologna, quindi è un titolare, titolarissimo forse no, però in questo caso bisogna fare i conti col fatto che il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha esonerato Nuri Sahin, e quindi adesso arriva un allenatore nuovo e non so quanta voglia abbia di veder partire un giocatore come Adeyemi. Quindi non sono trattative facili, ma lo sappiamo benissimo che a gennaio è sempre molto complicato. Il Napoli ce l'ha la possibilità di arrivare a Garnacho, però deve fare uno sforzo.
Deve fare uno sforzo economico. Ma chiedo a Stefano e anche Alessandro: se non dovesse arrivare nessuno, si complicherebbe l'umore di Conte? Oppure pensi che
Se la può giocare fino in fondo?
Anche senza un eventuale.
Sì, Stefano, ma sei sicuro che Conte non dice niente?
No, secondo me sì, qualcosa dirà, ma lo utilizzerà come. Avete visto? Non c'è stato il mercato, non sono riuscito a vincere lo scudetto. Avete visto, ho vinto lo scudetto nonostante non ci sia il mercato.
C'è i due piani. Ce l'ha già pronta. Ce l'ha già pronta, dai, dici lui. Vabbè,
Non è che ci vuole uno scienziato
numero uno per anche in questo, insomma, no? Allora, Alessandro, volevi aggiungere tu?
No, sono perfettamente d'accordo con Stefano. Premesso che io ritengo il Napoli una squadra che se la gioca fino in fondo, proprio alla grande.
Anche se non dovesse arrivare nessuno, tu dici?
Non dovesse arrivare nessuno, avete visto anche con che determinazione e voglia ha vinto. Io, credetemi, dopo la partita di domenica contro l'Atalanta, i primi 20 minuti ero rimasto sorpreso perché sono stati proprio chiusi dentro l'area di rigore, 20-25 minuti. Ma dopo è uscita con una forza, una determinazione, con la consapevolezza della squadra che sa cosa vuole ottenere. E quella è la mentalità proprio di Conte, si vede proprio. ha vinto una partita importantissima, e quindi ritengo che abbia tutte le possibilità per giocarsela fino in fondo, assolutamente con l'Inter, secondo me sono le due squadre che si lotteranno proprio così.
Sì, dato insomma i numeri in questo momento, le prestazioni.
Ma
anche
ti è piaciuta la doppia versione?
Di cosa?
Avete visto? Non ho vinto lo scudetto perché non è
stato. No, ma io la vedo molto come te. Non so Lorenzo, perché lui ha accennato questa cosa che chiedevo, insomma, se l'umore potrebbe
cambiare.
C'è nel
taschino già l'A e la B. Quale busta?
Ce l'ha tutte e due. Che dici, Lorenzo? È così?
No, dico che sì, può essere così, però io parto dal. No, sono convinto che poi sarà così, ma parto dal. Insomma, dall'idea che Antonio Conte voglia vincere, cioè sì, ok, sì. Che dopo avrebbe la scusa,
dici vuole essere sicuro,
però cioè, mi vendi Kvaratskhelia a 70, parliamoci chiaro, mi vendi Kvaratskhelia a 70, se devi spendere 60 per Garnacho, perché non li spendi? Cioè il discorso secondo me di Conte è questo, perché cioè, comunque sia, mi hai dato via uno dei, forse il giocatore più talentuoso che avevo in rosa, uno degli artefici insieme a Osimhen che non c'è più, Hakim che non c'è più, dello scudetto vinto, e mi hai dato via anche il terzo, no, dei giocatori più importanti, ho capito, quindi i soldi in cassa ce li hai, non è che ti sto chiedendo di aggiungere, ti sto chiedendo di sostituire, e quindi se hai preso 70 per Kvaratskhelia, per
tu dici,
quale,
certo,
motivo non ne devi spendere 50, 55, 60 per Garnacho, ecco.
Sì, sì. Senti Lorenzo, prima di salutarci, diciamo così, colpi che dobbiamo, non so, attenderci, mosse che dobbiamo monitorare in queste ore, come sempre, no?
Guarda Marco, allora bisogna stare molto attenti sulla difesa della Juve, perché probabilmente la Juventus ne farà due di difensori. Il primo è Renato Veiga, che arriverà dal Chelsea, e quindi la Juventus sta limando le ultime.
Sempre prestito,
4 milioni e mezzo compreso l'ingaggio, e quindi diciamo mette tutto insieme, un po' come ha fatto per Conte Sao, no? Che lo ha preso a 9 milioni, dove però c'erano anche i 2 milioni di ingaggio nel prestito, e quindi Renato Veiga dovrebbe arrivare, dovrebbe essere il primo rinforzo che nella testa di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta è il sostituto di Cabal, e quindi è più, diciamo, un terzino che un centrale, anche se comunque è un difensore polivalente, può fare veramente tutti i ruoli. Però probabilmente andranno a prendere anche il Bremer, che è impossibile, no, prendere il Bremer, perché insomma di Bremer ce ne sono veramente pochi in giro per il mondo e costano tantissimo. Però il primo nome, diciamo, è quello di Kelly, però il Newcastle in questo momento vorrebbe cederlo soltanto a titolo definitivo e non ha ancora aperto al prestito, cosa che può cambiare assolutamente da un momento all'altro, visto che stiamo entrando quasi nell'ultima settimana di calciomercato. E poi ci sono anche le alternative, come per esempio Danzo, che ce lo ricordiamo, no? L'abbiamo visto anche all'hotel del calciomercato a Roma quest'estate, visite mediche con la Roma, poi ci fu qualcosa che non tornò e quindi poi la Roma non lo prese più, e comunque insomma c'è da monitorare molto bene quelli che saranno i colpi della Juventus per quel che riguarda la difesa.
Va bene, staremo a vedere come sempre. Naturalmente grazie alla redazione di Tutto Mercato.
Ciao grande Lorenzo,
di Benedetto. Grazie Lorenzo, a presto.
Ciao ragazzi.
Buon lavoro come sempre. Alessandro, nel salutarti ti voglio chiedere insomma un po' un pensiero veloce sulle due romane impegnate quest'oggi in Europa League. Poi io e Stefano dopo facciamo un po' un approfondimento. La Lazio che vuole insomma chiudere un po' la pratica.
Sì.
È la Roma che vuole fare punti importanti, perché c'è questa doppia trasferta poi della Roma, non ci dimentichiamo che
sì,
vuole tornare Udine. Anche a vincere fuori casa,
eh beh, sì, fuori casa il piatto piange. Ranieri in questa brevissima conferenza stampa ieri ha detto banco di prova,
sì,
ed sarà un banco di prova, una squadra dinamica, molto verticale, veloce, in transizioni, che sta bene fisicamente in casa, soprattutto giocano molto bene in casa.
Sì. Ale,
e la Lazio invece per confermare quello che
certo, è il primato della questione, certo. Ale.
Sì, vabbè, per la Lazio è una pratica sicuramente.
Però è una partita impegnativa, non, pure per la Lazio.
No, non voglio dire più facile, perché di facile non c'è mai niente, però sicuramente è impegnativa, ma comunque voglio dire la strada è segnata. quanto riguarda Roma, ha detto bene Stefano su Ranieri, che ha detto un banco di prova importante. Io, come ho già avuto modo di dire tante volte, con l'avvento di Ranieri ha sistemato pian piano le cose, vedo un po' più di serenità nell'approccio, comunque anche proprio alle gare, alle partite, che poi sicuramente anche con lui qualcosa si è sbagliato, però pian piano ho visto come posso dire, un po' più di attaccamento. È brutto dirlo, perché non è che non c'è mai stato, però proprio l'approccio alla gara è in maniera diversa, cioè la consapevolezza comunque di sapere che si può arrivare ad un risultato facendo determinate cose. È un allenatore esperto, un allenatore che pian piano, io ho sempre sostenuto questo, che secondo me nel momento in cui è stato preso Ranieri i giocatori hanno probabilmente incominciato a fare i giocatori, perché di fronte hanno comunque una persona di tutto rispetto, e molto spesso, secondo il mio punto di vista, con tanti giovani i giocatori possono perdere un attimino la bussola e magari avere meno, tra virgolette, timore, no, del ruolo dell'allenatore,
sì,
e quindi uscire un po' fuori dai gangheri, cosa che con Ranieri non è successo, e quindi questo è sicuramente un'ottima cosa che è successa alla Roma.
Bene, staremo a vedere naturalmente le due romane impegnate quest'oggi in Europa League. Per il momento grazie Alessandro,
ciao Alessandro,
ci sentiamo presto, grazie, un abbraccio, voi, Alessandro, sì, Cucciari. Break voi. Per noi, torniamo subito.